Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo episodio della serie Xamarin per principianti. Nello scorso modulo abbiamo visto come creare un'applicazione Xamarin connessa ad un Azure Mobile App e abbiamo configurato un database sincronizzato, ossia un database in grado di gestire scenari di assenza di rete in maniera del tutto trasparente. Come accennavo già la scorsa volta, le funzionalità offerte da una mobile app non finiscono qui. Vedremo infatti in questo modulo come abilitare l'autenticazione dell'utente attraverso la mobile app in modo da restringere l'accesso ad alcune risorse dell'app, quali tabelle o web API. Vedremo inoltre come sia possibile integrare Azure Notification Hub nella nostra mobile app, così da schedulare ed inviare notifiche push ai client da un'unica risorsa backend centralizzata. Bene, cominciamo quindi parlando di autenticazione. L'autenticazione in Azure è supportata per mezzo del protocollo di autenticazione chiamato OAuth, tramite cui è possibile identificare utenti di un'applicazione web o mobile. In questo modello, l'Azure Mobile App fa da middleware nell'autenticazione tra il client, ad esempio la nostra applicazione Xamarin, e l'identity provider, ossia un provider web o aziendale, che ospita le informazioni riservate dell'utente e che accoglie o meno le richieste da parte dei client, rilasciando in caso positivo un apposito token di autenticazione. A tal proposito, Azure supporta diversi social identity provider, tra cui Microsoft, Google, Facebook e Twitter. Come vedremo, comunque sono necessari per ognuno di questi provider degli step specifici da seguire, e in ogni caso occorre associare l'IDP alla risorsa Azure, ossia la nostra mobile app. Oltre ai vari social identity provider, è anche supportata l'autenticazione tramite Azure Active Directory, utilizzando o un account aziendale o Azure Active Directory V2C, ossia una piattaforma cloud di gestione delle identità. In alternativa, siete liberi di utilizzare altri IDP, purché questi siano conformi alle specifiche di OAuth. Potete utilizzare ad esempio gli hub di identità AUTH0 o Identity Server, che già integrano il supporto a diversi identity provider. Ad ogni modo, qualsiasi sia il social identity provider scelto, Azure supporta due modalità di autenticazione basate su OAuth, dette anche flussi di autenticazione. La prima modalità, detta anche flusso client, prevede una fase iniziale in cui sia il client, tramite l'apposito SDK, a richiedere il token di autenticazione all'identity provider. Dopodiché, sempre il client provvede a fornire il token alla risorsa Azure, che lo valida presentandolo all'IDP. In caso di successo della validazione, Azure genera un token chiamato Resource Token, che restituisce al client. Da questo momento in poi, il client utilizzerà il Resource Token, anziché il token specifico dell'identity provider, per autenticare l'utente passando dalla risorsa Azure. In questo modo, inoltre, si mantiene la gestione delle autorizzazioni centralizzata nella mobile app. La seconda modalità, detta flusso server, prevede invece la visualizzazione tramite WebView della pagina di login dell'identity provider, con URL di callback, quello della risorsa Azure. In questo modo, l'utente si autentica presso il provider con le proprie credenziali e, al login avvenuto con successo, viene reindirizzato presso la risorsa Azure che va a validare il token e restituisce un suo resource token. Come nel caso di prima, da questo momento in poi il client può procedere all'autenticazione passando direttamente dalla risorsa Azure. Come unica nota, Google ha recentemente dismesso il supporto per l'autenticazione OAuth con login tramite WebView. Di conseguenza, se volete autenticare gli utenti via account Google, dovete per forza utilizzare la modalità di autenticazione con flusso client. Il resource token che la risorsa Azure restituisce al client viene riferito anche come JSON Web Token e contiene una serie di informazioni utili sull'IDP, sulla risorsa stessa e indirettamente anche sull'utente, come potete vedere dall'esempio in figura. Inoltre, come accennato, il Resource Token va a prendere il posto del token di autenticazione specifico dell'EDP e pertanto deve essere passato ad ogni richiesta HTTP verso la risorsa Azure, quale ad esempio la nostra Azure Mobile App. In particolare occorre specificare l'header X Zoom Auth e, come visto nello scorso modulo, anche l'header Zoom API Version con valore 2.0.0. La scorsa volta abbiamo visto come gli Azure App Service, nel nostro caso le mobile app, integrino già la funzionalità di autenticazione per l'accesso a risorse quali tabelle o web API. Come vedremo tra poco, occorre comunque abilitare l'opzione di autenticazione e configurare il livello di accesso per tabelle o API che di default consente l'accesso anonimo a tutti i client a conoscenza dell'URL pubblico. Abilitare l'autenticazione nell'App Service è semplicissimo. Basta dalla categoria Settings del menu principale della risorsa selezionare la voce Authentication Authorization e abilitare l'opzione App Service Authentication, come mostrato nella slide. Dopodiché, quello che dovete fare per configurare l'autenticazione è scegliere uno tra i diversi provider di autenticazione o eventualmente configurarvi come provider di autenticazione. A questo proposito trovate nella tabella a destra gli step da seguire per ogni EDP supportato. Indipendentemente dal provider scelto, vi verrà fornito al termine del processo di registrazione presso l'EDP un API Key ed un API Secret, che vi servirà per associare il provider alla risorsa Azure, in modo da permettere il rilascio del Resource Token. A tal proposito, nella slide viene mostrata la finestra di settings nel Developer Center di Twitter, dove sono contenuti API Key ed API Token che dovete appuntarvi per lo step successivo. Inoltre, durante ogni processo di registrazione presso l'EDP, dovrete inserire nell'apposito campo uno URI di callback, in modo da consentire all'Azure App Service di eseguire la validazione del token. A tal proposito potete riferirvi alla tabella in figura, ricordando di sostituire il campo site con l'URL pubblico e utilizzando il protocollo per la comunicazione sicura HTTPS anziché HTTP. Sempre tornando all'esempio di Twitter, nello screen potete vedere dove inserire l'apposito URL di callback nella vostra mobile app. Una volta registrati presso gli EDP, quello che dovete fare è eseguire l'associazione con l'Azure App Service copiando i propri API Key e API Token. Fatto questo, siamo ora pronti per configurare il livello di accesso per le nostre risorse. Abbiamo infatti la possibilità di richiedere l'autenticazione a livello di App Service e quindi per ogni risorsa contenuta nell'app. Possiamo far questo dall'apposita combo box nella sezione Authentication Authorization, come mostrato in figura. Ad esempio, possiamo pensare di forzare l'autenticazione dell'utente tramite Azure Active Directory. Nella realtà, però, è preferibile specificare il livello di permesso per ogni singola risorsa e quindi mantenere la selezione della combo box all'opzione di default Allow Request. Ricordando quanto visto nel modulo precedente sullo EasyTable, possiamo direttamente dal portale di Azure specificare il livello di permesso per ogni operazione CRUD sulla tabella remota. Ad esempio, possiamo forzare l'autenticazione per ogni operazione di scrittura sulla tabella, mentre invece consentire l'accesso anonimo per le operazioni di lettura dalla stessa. Bene, vediamo ora come configurare la nostra applicazione client Xamarin per supportare l'autenticazione. Come abbiamo visto nello scorso modulo, una Azure Mobile App espone le proprie funzionalità tramite Web API RESTful. Quindi, anche in questo caso, potremmo pensare di utilizzare la classe HTTP Client. In alternativa, lo stesso Mobile Client SDK visto nello scorso modulo permette di autenticare l'utente mascherando i dettagli della chiamata HTTP. Le funzionalità di autenticazione sono esposte dalla stessa classe di connessione alla mobile app, ossia Mobile Service Client. Come riportato nell'esempio, dovete infatti scegliere un provider di autenticazione tra quelli dell'enumerativo Mobile Service Authentication Provider, che dovete passare assieme alla stessa istanza Mobile Service come parametro del metodo login async. L'implementazione di questo metodo dipende tuttavia dalla piattaforma correntemente in uso. Occorre quindi estrarre la sua chiamata utilizzando interfacce e dependency service, se su PCL o progetto .NET Standard, o, come riportato nell'esempio, implementare questo metodo utilizzando la compilazione condizionale o le classi parziali su Shared Project. Quello che si ottiene alla terminazione del task del metodo login async è un oggetto di tipo mobile service user, che rappresenta l'utente che è stato identificato dalla mobile app e quindi anche dall'identity provider. Come potete vedere, questa classe espone, oltre all'ID dell'utente, anche il resource token. A tal proposito, come vedremo, si può pensare di mantenere in persistenza questo resource token in modo da non dover chiedere all'utente il login ad ogni utilizzo dell'app. Inoltre, ad ogni utilizzo di Mobile Service Client nella nostra app, si può verificare se l'utente sia correntemente autenticato, semplicemente accedendo alla sua proprietà Current User, che risulta diversa da Null in caso positivo. Come visto prima, la proprietà Mobile Service Authentication Token espone un setter pubblico. Pertanto possiamo, ad esempio a seguito di un riavvio dell'app, ripristinare dalla persistenza l'ID ed il token, per poi costruire una nuova istanza di Mobile Service User da assegnare alla proprietà Current User di Mobile Service Client, come mostrato nell'esempio. Le informazioni inerenti all'ID dell'utente e di Resource Token devono però essere trattate come informazioni riservate. Pertanto, bisogna ricorrere alle API di storage protetto delle singole piattaforme, come KeyStore in iOS, Password Vault in UWP e Keychain in Android. In alternativa, si possono utilizzare componenti cross-platform come Xamarin.Auth o il plugin Secure Storage. L'esempio in figura riporta il caso di Xamarin.Auth, componente in grado di gestire autenticazioni basate su OAuth, ma che in questo caso ci limitiamo ad utilizzare per archiviare in maniera sicura delle stringhe chiave-valore. Ciò è possibile utilizzando l'API di Account Store e salvando il token di autenticazione con le modalità riportate nell'esempio. Una volta salvate, queste informazioni rimangono in persistenza e possono poi essere estrapolate a partire dall'identificativo scelto nella fase di salvataggio. Dopo tutti questi concetti teorici, vediamo di chiarirci meglio le idee con una demo. Vogliamo infatti estendere l'applicazione Movies in modo da supportare l'autenticazione tramite i social provider Microsoft, Facebook, Twitter e Google. Per fare questo, ho già configurato il backend come mostrato sulle slide, e ristretto il livello di accesso della tabella Movies ai soli client autenticati. Andiamo quindi in Visual Studio. Prima cosa ho creato una classe di servizio chiamata Mobile App Authenticator, che estrae le funzionalità di autenticazione esposte da Mobile Service Client. Questa classe utilizza anche il componente Cross Secure Storage che abbiamo accennato nelle slide per archiviare in maniera sicura il token di autenticazione, per poi riutilizzarlo a seguito del riavvio dell'app. Il metodo isUserLogged permette di verificare se l'utente sia già autenticato, sfruttando per l'appunto proprio la classe Cross Secure Storage. Infine, i due metodi asincroni, LoginAsync e LogoutAsync, permettono rispettivamente di autenticarsi tramite il social provider passato come argomento e di deautenticarsi cancellando in questo modo anche il token in persistenza. Come Come unica nota, il metodo Login Async utilizza l'interfaccia iAzure Login per implementare la funzionalità di login che, ricordiamo, è dipendente dalla piattaforma specifica. Per questo motivo troverete le corrispondenti implementazioni dell'interfaccia nei progetti specifici. Ad esempio, in Android avremo l'implementazione Azure Login, che utilizza il metodo nativo Login Async, passando l'istanza del contesto dell'Activity assieme a Mobile Service Authentication Provider. Detto questo, vediamo cosa è cambiato dal punto di vista della UI. Ho infatti creato una pagina per l'autenticazione chiamata Login Page. Come potete vedere, il Binding Context è già collegato al View Model corrispondente, chiamato per l'appunto Login Page View Model. Dopodiché la pagina consta di una scroll view contenente i loghi dei quattro social provider, con supporto al tap sul singolo elemento tramite gesture recognizer. Per quanto riguarda il view model, questo contiene il metodo tryLoginAsync, che viene utilizzato da CodeBehind per tentare l'autenticazione, superata la quale si naviga alla pagina principale dell'applicazione. A tal proposito, per cambiare la pagina radice dell'applicazione, ho già esposto tramite Singleton l'istanza univoca di app e creato il metodo changeRoof. Inoltre, in fase di avvio dell'applicazione, viene verificato, utilizzando l'istanza di Mobile App Authenticator, se l'utente sia già autenticato. In caso positivo, si assegna come pagina radice la main page che abbiamo già visto nei moduli precedenti. Per concludere, ho anche aggiunto il supporto al logout prevedendo un apposito pulsante in fondo alla lista dei generi di film, al cui tap viene invocato il metodo di logout già visto. Detto questo, posso anche mostrarvi la versione Android dell'app. Come sempre, vi invito a vedere il codice completo della demo disponibile nella repository principale. Come potete notare, la prima volta che l'app viene avviata, si viene portati la pagina di login. Scegliamo un social identity provider, ad esempio Twitter, e autentichiamoci. Una volta inserite le credenziali e validato il login, si viene portati alla pagina principale dell'applicazione. Chiudiamo ora l'app per verificare l'archiviazione del token di autenticazione. All'avvio successivo non viene richiesto alcun login, questo perché il resource token è stato mantenuto in persistenza. Come ultima prova verifichiamo il logout. In questo modo ci siamo deautenticati dalla mobile app ed anche all'avvio successivo verrà richiesto il login. Bene, lascio invece a voi il compito di provare le versioni iOS e UWP dell'applicazione. Bene, come promesso, cominciamo ora a parlare di notifiche push. Che cos'è una notifica push? Una push non è altro che un messaggio asincrono inviato da un web service verso uno o più device. Infatti, i messaggi inviati tramite push si basano su di un meccanismo diverso rispetto a quelli visti finora parlando di applicazioni connesse. Fin qui, infatti, abbiamo applicato indirettamente il modello di interazione standard tra client e server, di tipo pull, dove cioè è il client a richiedere una risorsa al server, nel nostro caso sfruttando protocollo HTTP. Al contrario, il modello di interazione push, su cui si basano proprio le push notification, prevede che sia il server ad iniziare la conversazione, inviando il messaggio ai soli client registrati. Come vedremo, inoltre, i protocolli di comunicazione utilizzati per le push sono strettamente dipendenti dalla piattaforma sottostante, così come le modalità con cui la notifica è visualizzata nel device. Nel modello standard di applicazione che supporta push notification, le entità in gioco sono tre. Abbiamo da una parte il backend dell'applicazione, responsabile di schedulare messaggi di notifica, e dall'altra il client, che riceve i messaggi ed utilizza le API native per riportarli all'utente. La comunicazione tra i due è possibile grazie ad un componente di mezzo chiamato Platform Notification Service, abbreviato PNS, e che dipende dalla piattaforma. Abbiamo infatti l'Apple Push Notification Service in iOS, Google Firebase Cloud Messaging in Android ed il Windows Notification Service in UWP. Lo svantaggio di questo modello standard di notifiche push è che il backend da noi sviluppato deve conoscere come interfacciarsi con ognuno di questi componenti, dipendendo così dalle sue API e protocolli di connessione. Il modello con hub di notifiche permette di risolvere questo problema, frapponendo tra backend e PNS un componente specializzato nel reindirizzare il messaggio al notification service opportuno, e quindi rimuovendo nel backend da noi sviluppato la dipendenza alle API di connessione PNS. In questo modo, noi sviluppatori dell'applicazione backend dobbiamo esclusivamente preoccuparci di schedulare i messaggi di notifica ed inoltrarli al notification hub. Inoltre, l'infrastruttura di Azure Notification Hub permette di scalare automaticamente in base al numero degli utenti dell'applicazione e supporta diversi pattern di consegna come broadcast, unicast, multicast e segmentation. Infine, l'Azure Notification Hub offre anche funzionalità di telemetria per le notifiche inviate. Vediamo ora un po' più nel dettaglio il flusso di consegna di una notifica push nel modello con Notification Hub. Come detto, le entità in gioco sono quattro: la nostra applicazione client, il backend, ad esempio in Azure Mobile App, il Notification Hub, che corrisiede nell'App Service, ed infine il Notification Service specifico, ad esempio l'Apple Push Notification Service. In fase di inizializzazione, ad esempio a primo avvio, la nostra applicazione client richiede e riceve dal Platform Notification Service un handle di autenticazione, chiamato PNS Handle, e che può avere la forma di uno URI o di un token a seconda della piattaforma. A questo punto l'applicazione client spedisce al nostro web service il PNS ottenuto, che viene così salvato per la fase successiva. Quest'ultima operazione di salvataggio viene automaticamente eseguita dal Notification Hub, che ricordiamo corrisiede all'interno della risorsa Azure. Dopodiché, ogni volta che un nuovo messaggio è schedulato, il backend delega all'Azure Notification Hub l'invio della push. Così facendo, il Notification Hub utilizza i protocolli di comunicazione specifici per i PNS target e richiede a questi l'invio effettivo della notifica, passando anche il PNS handle archiviato in precedenza. A questo punto, se tutto è andato a buon fine, il Platform Notification Service può inviare la notifica ai client target. Ora che abbiamo chiarito le modalità di consegna di una push, vediamo come creare su Azure un nuovo Notification Hub e associarlo alla nostra mobile app. Come mostrato nella slide, dalla categoria Settings del nostro App Service dobbiamo selezionare la voce push. Dopodiché possiamo o associare un hub già esistente o crearne uno nuovo. Se si decide di creare un nuovo hub, occorre inserire un nome univoco all'interno del namespace scelto. Dopodiché dovete scegliere uno dei piani tariffari tra quelli disponibili. Il piano free, ad esempio, permette di inviare fino ad un massimo di 1 milione di notifiche, per un totale di 500 device raggiungibili, oltre i quali dovete passare ad uno dei piani a pagamento basic o standard. Una volta scelto il piano, premete il pulsante OK e aspettate qualche secondo prima che la risorsa sia effettivamente disponibile. Come già accennato all'inizio, Azure Notification Hub espone diverse funzionalità, tra le quali abbiamo telemetria delle push inviate, settings e log dell'hub e testing delle notifiche. Prima di passare allo sviluppo della parte client, occorre configurare ed annotarsi alcune informazioni importanti, tra queste il nome dell'hub da voi scelto e la seconda stringa di connessione in figura, che potete ricavare selezionando la voce Access Policies dalla categoria Manage del menu principale. Come vedremo nell'ultima demo, queste due informazioni serviranno al client per connettersi all'hub di notifica durante la fase iniziale di Handshake. Come già detto, il Notification Hub, così come l'applicazione client nella sua fase iniziale, ha bisogno di interfacciarsi al Platform Notification Service. Per far questo però occorre registrare la propria applicazione mobile presso il PNS, procedura che dipende dalla piattaforma. In iOS, ad esempio, dovete generare un certificato di autenticazione che vi permette l'interfacciamento con l'APS. Quest'ultima operazione richiede però un account Apple da sviluppatore e con sottoscrizione attiva. Per quanto riguarda Android, dovete invece registrare la vostra applicazione presso la console Firebase Cloud Messaging ed eseguire il processo guidato di setup delle notifiche push. Infine, per UWP dovete avere un account da sviluppatore e associare il pacchetto della vostra app con lo store. Dopodiché, dalla dashboard dell'app nel Dev Center, dovete eseguire il setup guidato delle push notification. Trovate maggiori dettagli su ognuno di questi step nei bit.ly riportati nella slide. A questo punto, similmente a quanto fatto per l'autenticazione, occorre associare i PNS al Notification Hub. In iOS caricando il certificato di autenticazione per la PNS, in Android copiando l'API key di Firebase, mentre in UWP copiando il seed del pacchetto assieme alla security key. Fatto questo, possiamo passare al setup dell'applicazione Client Xamarin. Diversamente dal caso dell'autenticazione, non possiamo in questo caso appoggiarci al Mobile Client SDK. Infatti, l'Azure Notification Hub è un servizio a sé stante rispetto agli App Service, che comunque, come già abbiamo visto, può essere integrato in una mobile app. Anche qui, quindi, gli step da seguire per il setup dipendono dalla piattaforma. Per il progetto Xamarin Android occorre infatti installare da Xamarin Component Store il componente Azure Messaging, che permetterà alla vostra applicazione Android di registrarsi presso il Notification Hub. Dopodiché dovete installare il componente relativo alla comunicazione con il PNS specifico di Android, ossia il client Google Firebase Cloud Messaging. Ricordiamo infatti che la vostra applicazione non riceverà le notifiche dal Notification Hub, bensì dal PNS. Per ultimo è necessario installare da Nuget il package Xamarin Azure Notification Hub Android, come mostrato in figura. Similmente, in iOS dovete installare il componente Azure Messaging, mentre da Nuget il package Azure Notification Hubs for Xamarin iOS. Infine, in UWP è necessario installare semplicemente il package Windows Azure.Messaging.Managed, che vi servirà per interfacciarvi al Notification Hub. La connessione con il Windows Notification Service è infatti già stata gestita grazie all'apposito step di registrazione nel Dev Center. Per quanto riguarda invece le API di interfacciamento all'hub e ai PNS, queste sono strettamente dipendenti dalla piattaforma, per cui vi invito a seguire la spiegazione della demo successiva. A tal proposito troverete nella PCL una classe chiamata Notification Hub Data, in cui ho fattorizzato le costanti di autenticazione utilizzate per connettersi all'hub. Per provare le push notification nell'applicazione demo, dovete aggiornare i valori a quelli annotati durante la vostra configurazione dell'hub in Azure. Per concludere vi lascio con alcune risorse utili e di approfondimento su come registrare la propria app con i PNS e connetterla all'hub di notifica. Bene, come annunciato, vediamo ora di concludere il modulo di oggi con una demo su Notification Hub. Come da slide ho già configurato la nostra mobile app associandogli un nuovo hub di notifica. Dopodiché ho seguito per ogni piattaforma gli step di setup del Platform Notification Service. Lato client invece ho già aggiunto le dipendenze necessarie a collegare l'applicazione ai PNS e al Notification Hub. Andiamo quindi in Visual Studio e analizziamo il codice relativo alle notifiche push. Vi ricordo che pur essendo Movies un'applicazione Xamarin Forms, il framework non offre nessuna API astratta per la gestione delle notifiche push. Dobbiamo quindi andare a configurare le push notification all'interno dei progetti specifici Xamarin Android, Xamarin iOS e UWP. Cominciamo con Android. All'avvio dell'applicazione, e quindi nel metodo onCreate dell'activity principale, utilizziamo la classe cgmClient, per controllare che il device in uso abbia almeno la versione minima di Android con supporto alle push, ed inoltre che il manifest dell'applicazione sia correttamente compilato. Se si passano questi controlli, si procede poi alla registrazione dell'activity principale come receiver per le notifiche push da Firebase. Dopodiché ho aggiunto una nuova classe chiamata PushHandler Broadcast Receiver. Questa classe deve ereditare dalla classe base CGM Broadcast Receiver Base di T, dove T è il tipo dell'handler che dovrà gestire la ricezione delle notifiche, ossia un servizio Android. Un servizio altro non è in Android che un componente in grado di eseguire operazioni long running al di fuori del ciclo di vita dell'applicazione. Può essere paragonato ad un background task in UWP. All'interno del receiver dovete specificare anche una serie di attributi a livello di assembly, relativi all'utilizzo di permessi, quali l'utilizzo di internet da parte del receiver. Inoltre dovete decorare la classe con l'attributo broadcast receiver. Questo attributo è necessario per poter ricevere intent inviati in broadcast dal runtime Android. La ricezione di una notifica push viene infatti gestita dal sistema operativo Android ed inviata tramite intent implicito in broadcast a tutti i componenti registrati. Gli attributi successivi di tipo intent filter servono invece per restringere il numero degli intent per cui il receiver è in ascolto ai soli intent di notifica da Firebase. L'ultimo componente necessario è, come già detto, il servizio passato come generico al broadcast receiver, ossia CGM Service, che deve ereditare da CGM Service Base ed essere etichettato come servizio per mezzo dell'attributo Service. A questo punto procediamo ad implementare i metodi di callback esposti da CGM Service Base, ossia onRegistered, invocato a seguito della registrazione dell'app client presso il PNS di Google, onMessage, invocato a seguito della ricezione della notifica, e on unregistered e on error. Nel primo metodo occorre istanziare un nuovo oggetto notification hub passando il nome del vostro hub assieme alla stringa di connessione, per poi procedere all'invio dell'handle all'hub, operazione fondamentale senza la quale l'hub non saprebbe come comunicare con Firebase. Per finire, in onMessage ricaviamo dal bundle extra dell'intent ricevuto il contenuto della push e creiamo una nuova notifica da mostrare nel Notification Center. E questo è tutto per quanto riguarda Android. Passiamo ora a UWP. Dato che in UWP la registrazione con il PNS è fatta in automatico via Dev Center, gli step da eseguire al buff dell'applicazione sono di meno rispetto ad Android. A tal proposito, ho isolato le operazioni di inizializzazione nel metodo initNotification async. All'interno utilizziamo le API di networking per le push notification per creare con il primo metodo il canale di ricezione delle push, di cui sottoscriviamo l'evento push notification received. Dopodiché, similmente ad Android, creiamo un nuovo oggetto notification hub ed inviamo al lab il PNS handle utilizzando il metodo registerNativeAsync. Infine, nell'handler dell'evento push notification received, creiamo una notifica toast da mostrare all'utente. In UWP, una toast non è altro che una notifica mostrata nell'Action Center di Windows 10. E questo è tutto anche per quanto riguarda UWP. Vediamo infine come gestire le push in iOS. Anche in questo caso decidiamo di eseguire la registrazione all'avvio dell'applicazione, in particolare nel metodo finish launching. Similmente ad Android, qui verifichiamo la versione del sistema operativo correntemente in uso. Questo perché le API di registrazione per la ricezione di push sono cambiate a partire dalla versione 8 di iOS. Dopodiché, a livello di app delegate, occorre effettuare l'override del metodo register for remote notifications e received remote notification. Nel primo bisogna creare un'istanza di SB Notification Hub, passando la stringa di connessione ed il nome dell'hub, per infine inviare il PNS handle all'Apple Notification Service. In Received Remote Notification effettuiamo invece l'unmarshalling del messaggio di notifica, a partire dal dizionario user info ed estraendo il messaggio corrispondente alla chiave alert. Infine mostriamo un semplice messaggio di dialogo. E anche per iOS è tutto. Vediamo ora come schedulare una notifica di prova verso le applicazioni client dall'Azure Notification Hub. A tal scopo ho già deployato le versioni Android e UWP dell'applicazione Movies. Inoltre, per UWP ho anche deployato e avviato la versione desktop. A questo punto andiamo nella dashboard di Azure e selezioniamo il Notification Hub dell'applicazione. Come già visto dalle slide, selezionando Test Send in alto, possiamo schedulare una notifica verso uno dei PNS registrati. Iniziamo con Android. A tal scopo selezioniamo come piattaforma target della notifica Android e lasciamo pure il messaggio invariato. Dopodiché clicchiamo Send. Come potete vedere in alto, Azure ci avvisa che la notifica è stata inviata con successo. Se ora andiamo in Android, noteremo infatti che nel Notification Center è presente una nuova notifica. Bene, vediamo invece ora il caso di UWP. Torniamo nella finestra di invio notifica e questa volta selezioniamo Windows. Mentre come tipo di notifica scegliamo Toast. Come prima lasciamo il testo del messaggio invariato e clicchiamo Send. Come potete vedere, una notifica toast è presente nell'Action Center di Windows 10 Mobile. Inoltre, come potete vedere, un'altra notifica è presente nell'Action Center di Windows 10. Questo perché ho precedentemente avviato l'applicazione UWP anche sul desktop, configurando in questo modo l'applicazione per la ricezione di push. Con questo abbiamo concluso finalmente l'applicazione Movies, di cui trovate il sorgente completo nella repository. Per concludere, ricapitoliamo quanto visto oggi. Abbiamo iniziato parlando di come sia possibile, grazie agli Azure App Services, implementare l'autenticazione all'interno delle nostre applicazioni Xamarin. Dopodiché abbiamo parlato di notifiche push e visto come integrare Azure Notification Hub nella nostra mobile app, in modo da avere un'infrastruttura per l'invio di push centralizzata e altamente scalabile in base alle esigenze. Con questo modulo si conclude anche il corso Xamarin per principianti. Vi faccio i miei complimenti se siete arrivati fin qui e mi auguro che questo corso vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato d'aiuto per la vostra carriera da sviluppatore. Vi ricordo inoltre che sul mio GitHub, la repository Xamarin per principianti, potete trovare il sorgente completo di tutte le demo sviluppate durante questo corso. Inoltre, per qualsiasi dubbio, vi invito a contattarmi via email all'indirizzo francesco.bonacci@studentpartner.com o anche a seguirmi via social. Grazie ancora per l'attenzione e buono sviluppo cross-platform a tutti.